Sì. Io mi chiamo Daniele Bochicchio, da un po' di mesi mi occupo di Windows Phone, fin da quando esistono le prime preview interne, e insieme ad altre persone con cui sviluppiamo applicazioni abbiamo creato questo libro che, se vi interessa, potete ovviamente acquistare. Qui trovate due copie che poi estrarremo tra tutti quelli che partecipano a questo evento. Allora, quanti di voi hanno sviluppato mai applicazioni usando SilverLight? Sulle mani? Ok. Quanti di voi invece sviluppano per il .NET Framework, quindi conoscono quantomeno C Sharp o Visual Basic? Non direi tutti, ma quasi tutti. Perfetto. Ovviamente per voi sviluppare applicazioni per Windows Phone è come sviluppare applicazioni che già avete fatto, non c'è niente di nuovo dal punto di vista pratico. Cioè, come vedremo tra un attimo, in realtà per sviluppare per Windows Phone voi continuate a sfruttare le idee che stanno per certi versi alla base di SilverLight, cioè un piccolo framework sulla base del .NET Framework, dove voi, usando i linguaggi del framework, cioè C Sharp e Visual Basic, siete in grado di creare delle applicazioni. Vi dirò di più: se avete mai sviluppato usando SilverLight o WPF, quindi conoscete già XAML, siete già oggi sviluppatori per Windows Phone, perché in realtà conoscete tutto ciò che vi serve per sviluppare. Come si fa a sviluppare delle applicazioni per Windows Phone? Ovviamente si parte scaricando i tool sono gratuiti. All'interno dei tool trovate degli add-in per Visual Studio, se già avete Visual Studio, oppure la versione Express, che è gratuita, un emulatore, e chiaramente due possibilità di sviluppo. Una che prende il nome di Windows Phone Runtime, che in passato era noto con il nome di SilverLight for Windows Phone, e un'altra che si chiama XNA, che serve per fare i giochi. Noi in questa giornata, per una questione di opportunità e di praticità, non tocchiamo XNA, perché in realtà è un tipo di sviluppo differente rispetto a quello per Windows Phone, di SilverLight per Windows Phone. Quindi ovviamente ci soffermeremo su uno sviluppo di app, chiamiamolo così, più classico. Oltre a questo trovate la possibilità di scaricare Blend for Windows Phone. Blend è un tool che usano soprattutto quelli che sono chiamati gli interactive designer, che è una nuova figura che oggi, soprattutto nell'ambito delle applicazioni per il mobile, sta prendendo piede. È una specie di ibrido tra un grafico ed uno sviluppatore. Possiamo vederlo un po' come uno sviluppatore che ha un po' un gusto grafico, cioè non fa finestre di colore giallo e rosso. Mettiamolo in questi termini. Tutti i tool si possono scaricare gratuitamente da un sito. Ovviamente poi ci torneremo. Ciò che è importante prima di partire con lo sviluppo è inquadrare la piattaforma. Windows Phone si differenzia rispetto ad altre piattaforme mobile che sono oggi sul mercato perché ragiona utilizzando due aspetti importanti. Prima di tutto ha un suo sistema di design che è chiamato Metro, che è questa tipologia di impostazione grafica molto minimale, se volete, che lo rende unico rispetto ad altre piattaforme. E poi hai il concetto di app hub, cioè di aggregatore. Questi due punti rendono Windows Phone leggermente diverso come approccio. Noi molto spesso, quando usiamo uno smartphone, siamo abituati a ragionare in funzione dell'app. Io devo andare su Facebook, apro l'app di Facebook e vado su Facebook. Se però quella stessa fotografia o quello stesso messaggio voglio caricarlo anche su Twitter o su LinkedIn, quello che faccio è apro l'applicazione per LinkedIn e rifaccio ciò che ho già fatto per Facebook. Ovviamente ognuna di queste applicazioni ha la sua esperienza di uso differente, con il risultato che spesso io, anziché fare dei task, uso delle applicazioni. Non c'è nulla di male dal punto di vista pratico, perché ovviamente usare le applicazioni funziona come meccanismo. Windows Phone però ragiona in un'ottica diversa. Anziché farvi aprire l'app, vi fa andare nell'hub, nel lab foto, scattate la vostra foto e potete, mentre scattate la foto, caricarla su un social network o su più social network. Questo approccio vale per gli hub principali che Windows Phone ha, che sono Pictures, per le fotografie, Music and Video, musica e video, e per quello Contatti. Come vedremo tra un attimo, perché vi farò vedere, non so se l'avete mai vista tutti, come funziona un po' l'esperienza di uso in Windows Phone, voi smettete di ragionare in funzione dell'app e incominciate a ragionare in funzione del task che dovete fare. Quello che rende interessante per noi sviluppatori questo approccio è che possiamo estendere questi hub registrando le nostre applicazioni ed invocandole in maniera rapida, cioè qualsiasi applicazione, anche di terze parti, può registrarsi per la condivisione. Quindi quando voi fate condividi, non esce solo Facebook, Twitter, LinkedIn e tutti i provider che sono già stati inseriti da Microsoft, ma può uscire anche una vostra applicazione. Questo ovviamente aumenta il grado di interazione che l'utente riesce ad avere con le vostre applicazioni. Nelle recenti versioni di Windows Phone sono state introdotte alcune novità abbastanza interessanti che vanno a colmare dei limiti che ovviamente la prima release aveva. Noi qui siamo di fronte ad una versione che di fatto, per certi versi, rivoluziona Windows Phone stesso. Prima di tutto occorre che io faccia una premessa, ma se voi siete abituati a lavorare con i prodotti Microsoft, questa premessa è abbastanza scontata. In realtà, Windows Phone, questa versione di cui stiamo parlando, è conosciuta sia con il nome 7.5 che con il nome 7.1. Sono la stessa roba, perché in realtà 7.5 è il telefono con le funzionalità, 7.1 è la versione del sistema operativo con l'SDK. Siete confusi? Normale. Niente di nuovo sotto il sole. E quindi, in realtà, se voi parlate della versione 7.1 o 7.5, in realtà parlate della stessa versione, che è conosciuta con il nome in codice di Mango. Questo per essere chiari. Le ultime due versioni, Nodo, che voleva dire No Donuts, e Mango, hanno aggiunto un bel po' di funzionalità, per esempio il cut and paste, che nella prima release mancava, l'integrazione di Twitter, perché nella prima release si poteva soltanto usare Facebook e Windows Live come social network, il supporto per Office in the cloud, cioè voi create i vostri documenti con il vostro Office, li salvate sullo SkyDrive e in automatico ce l'avete sincronizzati. In questo periodo gira una pubblicità in TV che fa vedere proprio diciamo questo aspetto di Windows Phone, dove viene fatto vedere come da un computer io posso riempire un blocco OneNote e in automatico ce l'ho sincronizzato sul device. È molto comodo perché ovviamente voi a costo zero avete i vostri documenti che vi seguono. Il device supporta Word, PowerPoint, Excel e OneNote e ovviamente in più Outlook, quindi in pratica avete Office sul vostro dispositivo. Questa release segna anche il lancio, per certi versi, di una versione nuova di Internet Explorer, che si rifà come engine alla versione nuova di Internet Explorer per il desktop, quindi Internet Explorer 9, è molto molto veloce, supporta l'HTML5 e in generale è probabilmente uno dei browser per il mobile più rapidi e più interessanti da poter sfruttare. In più, sempre con Mango, abbiamo la possibilità di sfruttare il multitasking, dove per multitasking non si intende quello a cui noi siamo abituati con Windows o per esempio quello che usa Android, per capirci, ma un multitasking conservativo, tipo quello che usa per esempio anche Apple in iOS. Le applicazioni in foreground, cioè quella in prima linea, resta una. Il sistema è in grado di mettere in background le altre applicazioni, fino a un massimo di 5, e quando voi switchate le fa ripartire. Questo stesso meccanismo è quello che, per esempio, sfrutterà Windows 8. Perché si va verso un approccio del genere? Perché ovviamente su device portatili Il punto fondamentale è preservare la batteria. Se le applicazioni non girano, la batteria non viene consumata. Guardate bene, non confondiamo il fatto di non girare con il fatto di non essere istantanee quando facciamo lo switch. Poi comunque su questo aspetto torneremo. In più Mango introduce il supporto per i sensori, quindi si può accedere in maniera diretta ad alcuni sensori e alla camera, e questo rende possibile fare applicazioni di realtà aumentata, e rende possibile mischiare Silverlight e XNA, per fare in modo che, per esempio, io possa fare un'applicazione classica sfruttando Silverlight, però poi a un certo punto switchare su XNA, semplicemente perché magari, non so, devo far scegliere il posto su un volo aereo e preferisco farlo fare in 3D. Chiaro? Quindi si possono mischiare esperienze differenti. Una delle critiche che viene spesso fatta a Windows Phone da chi non conosce la piattaforma è che mancano le app. In realtà app ce ne sono tantissime, siamo quasi a quota 45.000. Chiaro, non è come averne mezzo milione, però di fatto tutti i player più importanti hanno un'app per Windows Phone. Se devo dire oggi gli unici due che mancano rispetto ad altre piattaforme sono Skype, che però, avendo Microsoft comprato Skype, credo che non tarderà, anche se non è scontato, a fare una versione per Windows Phone, e Dropbox. Dropbox perché ovviamente Microsoft ha un servizio simile, che è SkyDrive, e non spinge, non invoglia, se volete, per certi versi, oppure Dropbox non ha voglia di fare l'applicazione per Windows Phone. Le uniche due che vi mancheranno, ammesso che voi ne facciate un uso intensivo, sono queste due. Da un punto di vista pratico, in realtà io qui non ho aggiornato il numero di download perché mi dicono che hanno superato quota 2 milioni e mezzo di download dell'SDK. Ci sono, questi sono aggiornati, 50.000 sviluppatori registrati che hanno fatto un account al marketplace con 45.000 app. Le applicazioni sono nette, cioè Windows Phone non ha il concetto di trial, cioè ha il concetto di trial, quindi si può provare un'applicazione prima di sganciare. In realtà neanche sganciare perché si collega la carta di credito, neanche ti chiede una conferma, quindi è tutto bello liscio come meccanismo. Per cui non esiste una versione gratuita ed un'altra simile che di fatto si paga, ma è la stessa versione, quindi sono 45.000 applicazioni nette, con ovviamente circa un 60% di applicazioni gratis nel marketplace ed un 40% a pagamento. Questo per darvi un po' l'idea di come funziona. Ora, ciò che rende davvero Windows Phone, diciamo, unico, non sto dicendo unico per sbaglio, rispetto ad altre piattaforme sono queste due feature. Le Live Tiles, che sono dei quadratoni che avete sulla home, e App Connect, che è la possibilità, come vi ho già accennato, di collegare le applicazioni ai task. Quindi devo condividere una foto, lì in mezzo ci metto la mia applicazione. Le Live Tiles sono un concetto unico che ha soltanto Windows Phone. Sono dei widget, per certi versi, semplificati. Fanno sì che voi possiate non aprire la vostra applicazione eppure restare aggiornato. Ci torniamo tra un attimo. Prima di tutto, per caricare delle applicazioni dovete fare un account, registrarvi al marketplace. Le applicazioni vengono certificate prima di essere distribuite. Non c'è oggi un meccanismo di sideloading, cioè di caricamento sul device, se non quello di passare attraverso il marketplace. A meno che, chiaramente, voi non siate sviluppatori e non sbloccate il device per lo sviluppo. A quel punto voi potete caricare, ovviamente, tutte le applicazioni che volete. Chiaro che se voi avete la necessità di distribuire delle applicazioni a un numero elevato di device, ma non potete ovviamente metterle pubbliche, dovete avere un'alternativa. Le alternative sono due. Se a voi bastano meno di 100 applicazioni, potete usare la funzionalità chiamata di beta, per cui caricate un'applicazione in beta, fino a un massimo di 100 live ID possono essere invitati ad usarla, per un massimo di 90 giorni. Se invece voi avete un numero superiore o necessitate di un supporto maggiore, esiste il marketplace privato. marketplace privato, però si richiede a Microsoft direttamente. È lo stesso identico concetto che trovate implementato, per esempio, se avete mai preso un Windows Phone tra le mani, per i carrier, cioè per Team, Vodafone, eccetera, o per il produttore. Per esempio, se voi comprate il device Samsung, c'è il marketplace Samsung, quello Nokia c'è il marketplace Nokia. In realtà è una vista dove loro possono mettere applicazioni esclusive per quell'hardware o per quel brand in particolare. Ora, ciò che rende unico Windows Phone, prego.
Una domanda. Supponiamo di avere una situazione in cui ho un cliente che ha bisogno di 200 applicazioni.
Sì.
A questo punto devo usare il marketplace privato.
Se si ha bisogno di 200 applicazioni,
non vogliamo avere problemi di
200 device. Se si ha bisogno di 200 device, si possono usare due approcci. Chiedere il marketplace privato, che però si chiede a Microsoft, non si sa quanto costa, non si sa se lo danno a tutti, eccetera, eccetera. Molti fanno il trucco di fare due applicazioni, 100 a testa. Dipende un po' dalle necessità. Tendenzialmente la risposta è, si chiede a Microsoft il marketplace privato. Sì che lo è.
Allora, mi sto chiedendo, sto sbagliando strumento di sviluppo, nel senso che tutto quello che lei ha detto fino adesso, come è presentato pubblicamente il Windows Phone, è orientato verso il consumatore finale.
Sì.
Nel contempo abbiamo un'integrazione con Exchange che funziona in maniera splendida.
Sì, confermo.
E quindi, provata personalmente, diciamo.
Sì. Exchange, allora, cioè Outlook... è uno dei punti di vantaggio di Windows Phone.
Non vogliamo passare dai server Microsoft, vogliamo connetterci direttamente al server aziendale.
Sì, Outlook che va su Exchange aziendale.
Allora, nel momento in cui io per un cliente sviluppo una applicazione di un certo peso,
sì,
non posso partire col dubbio, devo metterla su... Devo aver ben chiaro come poi la distribuirò ai device del cliente.
Esiste la possibilità di chiedere il marketplace privato a Microsoft.
Lei ha detto un attimo fa, non sappiamo quanto costa, non sappiamo...
Non si sa, è una roba che negoziano loro.
Cioè, scusi.
Io non sono di Microsoft, quindi non ho accesso a robe per cui, come dire, non ho un account. Non so come essere più chiaro. Esiste il marketplace privato. Viene dato in alcuni casi. Se costi, se lo diano a tutti, non lo so. Questa è la mia risposta. Probabilmente parlando con le persone di Microsoft possono essere più chiari su questo aspetto. Semplicemente questo. Esiste, è stato annunciato, so che c'è perché per alcuni è stato attivato, ma non so se si paghi, se lo diano a tutti, non so se è chiaro.
Comunque eventualmente c'è chi usa anche la via del marketplace pubblico, nel senso che è pubblica,
sì,
l'applicazione, e poi magari con credenziali comunque evita che qualsiasi... È vero che tutti possono scaricarla, ma non tutti la possono utilizzare.
Dipende un po' dalle necessità. Molto spesso si sbloccano N device per lo sviluppo e si carica attraverso il PC. Quello si può fare, però è una roba abbastanza tediosa, perché poi quando si aggiorna bisogna prendere ogni singolo device, collegarlo e ributtare sulla versione. Per cui il marketplace privato va a rispondere a questa necessità di automatizzarlo, cioè di fatto è un marketplace solo mio, dove io ci metto la mia applicazione, viene aggiornata, non la vedono gli altri, ma solo quei device che io ho sbloccato per l'accesso al mio marketplace. Siccome però per motivi pratici non viene dato pubblicamente questo strumento, viene dato solo a chi effettivamente, non so, dà delle garanzie che poi effettivamente venga usato, non so come spiegarmi meglio. Esiste questa possibilità, ma non è pubblica. Parlando con Microsoft si possono avere, con Giuseppe che prima ha fatto introduzione, lui sa, perché è lui che gestisce questa roba qua.
Se la cosa interessa non solo a me, interessa generalmente...
Sì, durante le pause loro sono qui per voi, se li fermate potete parlarci, farci tutte le domande che volete, tranquillamente. No, anzi è una delle domande più diffuse, siamo abituati.
Della trial per 100 utenti?
Sì. Beta.
Che oltre 90 giorni o dopo 90
giorni? No, dopo 90 giorni deve rifare quel meccanismo.
Ah, quindi ogni 90 giorni, se volessi fare una cosa del genere,
Sì. Quella è fatta per le beta, per testare un'applicazione senza che venga rilasciata e senza che il device che la deve sfruttare sia sbloccato per lo sviluppo. Immagina, non so, di fare l'applicazione di Foursquare, no? Anziché dare in giro l'OXAP, che è il file che ha dentro l'applicazione, e dire ti è sbloccati il device e testala, si viene messi in una lista, viene proprio messo il live ID, che poi è un indirizzo email, arriva un'email che dice clicca qui per installare questa applicazione, ci clicca e te la installa. Se tu l'aggiorni, in automatico i device ricevono quell'aggiornamento. Però dal momento in cui la installa, l'utente ha 90 giorni per usarla. Perché è fatto per le beta, ovviamente. Non è un marketplace privato, sono due concetti diversi. Dicevo, ciò che rende Windows Phone unico rispetto al resto è che usa un proprio design language. Microsoft, piuttosto che, per una volta, direbbero i cattivi, copiare quello che già c'è, ha inventato una roba nuova. Metro, per certi versi, è, se vogliamo, anche molto semplice da capire, perché si rifà alla cartellonistica, alle indicazioni che noi troviamo in giro. Quando noi cerchiamo di prendere un aereo, ci aspettiamo che le informazioni che vengono mostrate nel tabellone siano chiare, no? Quando noi vogliamo prendere uno svincolo per l'autostrada, ci aspettiamo che le indicazioni siano chiare, altrimenti sbagliamo strada. L'idea alla base di Metro è di rendere tutto non fraintendibile, cioè l'utente non deve sbagliare quando interagisce con la nostra applicazione. Per questo motivo Metro è immediato, minimale, perché privilegia molto più il testo rispetto alla grafica, ha il contenuto come caratteristica principale dell'interfaccia, fissa dimensioni di testo, font e colori, e soprattutto ha uno stile di comunicazione che è molto semplice. Se voi date un'occhiata a questa slide, potete vedere come in effetti Metro rispecchi queste caratteristiche. Molto semplice, il testo è scritto bello in grande, non potete sbagliare quando voi andate ad interagire con il touch, perché alla fine questi sono dispositivi che usano il touch, quindi lo spazio che noi abbiamo per cliccare non è come quello del mouse, è molto più grande l'area che riusciamo a premere con un solo gesto. E quindi dal punto di vista pratico Metro privilegia questi aspetti. Per questo motivo Metro usa un font che tendenzialmente voi non dovete, benché possiate, cambiare, perché caratterizza chiaramente lo stile di Metro. In realtà esiste nella versione regular, bold, semi-bold, semi-light e black. Questo font, tra l'altro, è fatto apposta per la tipografia, è un carattere sans serif, della famiglia dei sans serif. È lo stesso, fatto però per Windows Phone, che trovate all'interno dei menu di Visual Studio. Il CGO si chiama. In questo caso WP perché è Windows Phone, mentre invece su Windows avete il CGO UI per la user interface. Questo carattere, tra l'altro, è fatto per essere chiaro e Metro fissa anche il case, cioè, come vedremo tra un attimo, voi troverete in lower case o in upper case alcuni pezzi dell'interfaccia, perché Metro ha delle linee chiare che vi dice come strutturare anche il case. Questo per evitare ovviamente che l'utente si confonda. Un altro aspetto che spesso rende perplesse alcune persone è che in realtà i colori, quantomeno i colori dello start screen, sono fissati. In realtà, a parte alcuni carrier ed alcuni produttori hardware che aggiungono il loro, per esempio Nokia ha il Nokia Blue, che è un blu che usano solo loro ed è specifico, tendenzialmente voi all'interno di Metro potete scegliere tra un set di 8 colori che sono stati pensati per avere il giusto contrasto e la giusta saturazione per fare in modo che sul bianco il testo sia sempre leggibile. Quindi pronti via, non potete scegliere voi il colore delle tiles, quello che vedete, il cosiddetto colore di accent, ma potete scegliere tra una lista di colori. Lo sfondo invece può essere sia bianco che nero. Ora, parlare senza dare un'occhiata al device, per chi non l'ha mai fatto, allora, Windows Phone è più o meno questo. Quello che stiamo guardando è la start screen o l'home screen. L'home screen si raggiunge premendo un tasto in basso, che è il tasto Windows. Windows Phone, a differenza di altre piattaforme, fissa il numero di tasti obbligatori, minimi e massimi, che un device può avere, che sono il tasto Windows centrale, a destra il tasto di ricerca che apre Bing, sempre e comunque punto, e che non si può intercettare nelle nostre applicazioni, e il tasto di sinistra che fa il back, la funzione di tornare indietro. In più esistono alcuni tasti, se vogliamo chiamarli così, di contorno, che sono il tasto di volume su e giù e il tasto di spegnimento. In più, su tutti i device è obbligatorio avere il pulsante con la camera. La caratteristica interessante di Windows Phone è che premendo il pulsante della camera, anche a device bloccato, la camera viene sbloccata. Potete soltanto fare fotografie, non potete ovviamente sfogliare quelle fatte. Da un punto di vista pratico, le Live Tiles sono fatte in questa maniera. E, come potete vedere, senza che io entri all'interno di un'applicazione, per esempio, guardate questa qua che condivide le informazioni dei miei contatti, io già ho delle informazioni visibili senza dover di fatto entrare all'interno. Le Live Tiles sono animate, le animazioni non sono ovviamente controllabili da parte dell'utente, dello sviluppatore, scusatemi, sempre per il discorso di preservare la batteria, e vengono fatte in maniera asincrona, così che se possibile non consumino la batteria, perché ovviamente vengono fatte ad intervalli. Tutte le applicazioni possono avere una tile, quindi la mia applicazione può avere una tile. Come si fa? Ne prendo una a caso, per esempio Office, tengo premuto, Office era già pinnato, ottimo, per esempio questa di un PC, tengo premuto, posso fare aggiungi a start e in automatico trovo la tile all'interno. Questa azione deve essere fatta per forza dall'utente. Un'applicazione non può installare in automatico delle tiles, fatto salvo alcuni aspetti che poi vedremo. Quindi è l'utente che va e fa il pin della tile. Perché Windows Phone è così interessante? Perché ha questi hub integrati. Per esempio, quando io apro l'hub contatti, in automatico trovo le informazioni dei miei contatti aggregati. Questi contatti sono presi, in questo caso, sia da Facebook che dalla mia rubrica. Posso, ovviamente, decidere di filtrarli attraverso le impostazioni per mostrare, per esempio, solo quelli della mia rubrica sul server Exchange, per evitare che vengano mischiati i due ambiti. Da un punto di vista pratico, quello che è interessante è che io ho la possibilità, ancora una volta, di vedere aggregate queste informazioni. In questo caso io ho una lista di amici e vedo tutte le informazioni relative ai miei amici. E in tempo semi-reale ho la possibilità di, scusatemi, di aggiungere un commento, per esempio. Se riesco con una mano sola, perfetto. In questo modo ovviamente io ho un'esperienza di utilizzo che è integrata. Io non ho aperto l'applicazione di Facebook per andare a commentare una fotografia di Facebook, ammesso che fosse di Facebook, sì. Ma ho fatto tutto da un unico hub. All'interno di questo hub vengono integrate tutte le novità dei social network. Lo stesso concetto vale ovviamente per altri hub. Questo è quello più comodo da un punto di vista pratico, perché è un telefono dove la parte social è molto importante. Un altro hub interessante è quello delle inbox. Windows Phone supporta le inbox collegate, quindi voi potete, come in questo caso, aggregare in una sola vista n inbox. Questo rende possibile avere tutto in un solo un posto, sia che utilizziate Exchange, sia che utilizziate altri sistemi per la vostra posta, l'esperienza di utilizzo è identica. Quello che potete fare per sfruttare appieno la piattaforma è incominciare a dare un'occhiata al Lab Photo, che è quello, se vogliamo, dove il concetto di App Connect è più avanzato. Per esempio, se io come task pronti via voglio fare una fotografia a voi, se ce la faccio, non è detto che riesca. Fatta la foto, sì, una bella fotina, la prendo. Da questa schermata ho la possibilità di andarla a condividere. Posso specificare un social network preferito, in questo caso Facebook, per cui con un solo tocco io vado a condividerla su Facebook. Dove posso, vedete, ha riconosciuto la faccia e mi dice chi è, ci clicco e posso scegliere ovviamente o un contatto di Facebook o scrivere del testo libero, e poi con un solo click pubblicarla su Facebook. Questo approccio di fare il task piuttosto che andare nell'app di Facebook, trovare la voce foto, cliccare su, fai la fotografia, eccetera, eccetera, rende molto più rapida l'esperienza di utilizzo. In questa voce, come potete vedere, vengono registrate le applicazioni esterne. Quindi se io faccio un'applicazione che si registra, posso farla apparire qui dentro e inviare con un solo click questa mia fotografia ad una mia applicazione, per esempio per il fotoritocco. Quindi tutto molto incentrato sul fare il task più che usare l'app. Ovviamente l'app serve perché è ciò che mi produce un risultato tangibile. Questo stesso approccio ovviamente è presente nel Lab Office, dove io ho la possibilità di andare ad accedere ad informazioni. Mi piace molto PowerPoint, perché è il vero PowerPoint. E quindi posso, per esempio, accedere al mio server SharePoint e lavorare con i documenti mentre sono fuori. Chiaramente supporta scenari offline, per cui se io scarico il documento prima di partire per un volo, io lo faccio spesso, ci lavoro, appena atterro lo sincronizzo. Rispondo a un sacco di mail usando il device quando sono sull'aereo, perché tanto è molto comodo ed è un momento in cui tutto sommato non si ha molto altro da fare. Per cui, da un punto di vista pratico, è un device che va bene per il mercato consumer, ha un sacco di funzionalità per il mercato consumer, però, come spesso accade, siccome Microsoft ne fa un uso interno e loro sono drogati di PowerPoint, mail e compagnia varia, anche queste funzionalità che vanno verso il mercato business. Ovviamente è una specie di via di mezzo. In alcuni casi troverete delle feature che sono troppo consumer e in altri casi vi mancheranno delle feature orientate molto al mercato business, perché ovviamente è una via di mezzo tra questi due approcci. E come vi dicevo, SkyDrive vi consente di avere sincronizzati tutti i documenti che volete in cloud e poter accedere da più PC contemporaneamente. Niente, questa è più o meno un'introduzione molto rapida a Windows Phone. Le Live Tiles, una volta che vi abituate, sono un elemento fondamentale all'interno di Windows Phone. Fanno sì che voi spesso accendiate il telefono, sviluppare applicazioni per Windows Phone è molto immediato. Aspetti interessanti di questa demo, che ovviamente voi qui continuate a scrivere in C Sharp o in Visual Basic. Se voi, per esempio, amate, credo di sì, Link, potete continuare a usarlo. Se non l'amate, siete pazzi, potete continuare a usarlo. L'idea alla base di questa roba qua è che ovviamente, come sempre Microsoft fa, vi estende qualcosa che già esiste, facendovi continuare a sviluppare all'interno della stessa piattaforma. Per cui se avete già investito, per esempio, in servizi WCF o in servizi SMX o quello che è, tasto destro, aggiungi proxy, fatto, potete sfruttarlo. E così via per tutto quello che vi può venire in mente. Quindi, se siete in un ambiente Microsoft only, lo sviluppo ovviamente è molto semplificato. Va da sé che se non è Microsoft only, cioè per esempio avete dei servizi che vi danno JSON piuttosto che XML, non è la fine del mondo, perché si può fare un proxy in maniera abbastanza semplice. Quindi non è così complesso sfruttare servizi esterni. Quando poi costruiremo la nostra app oggi pomeriggio in 60 minuti, vi faremo vedere che effettivamente uno può prendere un servizio esterno e farci un'applicazione in tempi relativamente brevi. Ora, qui dentro trovate una serie di file che servono a scenari particolari. Sono questi tre e, come il nome stesso vi può suggerire, servono uno per fare lo splash screen, un altro per avere l'icona piccola e un altro per avere l'icona grande quando io pinno la mia applicazione nello start. Quindi partendo viene mostrato lo splash screen. Ovviamente son tutti file che vanno personalizzati con il vostro branding, con le vostre immagini e così via. Hanno dimensioni fisse che non potete ovviamente eccedere, perché Windows Phone, tutti i device per Windows Phone hanno la stessa identica risoluzione. Non è scontata questa roba. Non tutte le piattaforme hanno delle caratteristiche simili. La risoluzione è 480x800, quindi prima di tutto sbloccarlo attraverso un tool che viene installato insieme all'SDK, dove fate il login con Live, attaccate il device, fate register e in automatico sbloccate il device. A quel punto potete fare il sideloading. Il sideloading si fa in maniera semplice. Prima di tutto dovete aver installato Zoom. Zoom è un software che fa anche da music player e serve per installare gli aggiornamenti sul device e per sincronizzare il device. Prende le vostre fotografie e le salva da qualche parte ogni volta che l'andate a collegare, oppure per caricare la musica. Zoom serve anche come canale per il debug. Quindi attaccate il device, si apre Zoom. Dopo qualche secondo potete fare il deployment. Come si fa il deployment? Non posso farlo su questo device perché questo ha il video out e non è sbloccato. Non posso fare entrambi gli aspetti. Ma il deployment si farebbe semplicemente prendendo qui e scegliendo anziché emulator device. F5 con Zoom attaccato e parte il debug sul telefono. A quel punto voi potete debuggare sul telefono come se stesse usando l'applicazione dentro l'emulatore, quindi con i breakpoint, vedendo come sono le vostre variabili, non avete nessun problema dal punto di vista pratico. Quindi tendenzialmente è molto comodo, perché ovviamente un conto è debuggare in un ambiente controllato come l'emulatore, un conto è poi metterlo su un device che ha n aspetti diversi. Che voi usiate l'emulatore oppure no, se mettete un breakpoint, ovviamente, quando il codice arriva su quel breakpoint, in automatico Visual Studio si ferma e poi potete fare, come sempre, l'inspecting delle variabili, potete, come fate, non so, normalmente con una qualsiasi altra applicazione, fare il pin di una variabile per averla sempre in primo piano, potete fare step by step con F11 e così via. Da un punto di vista pratico, ovviamente, l'esperienza di sviluppo facendo step by step è del tutto analoga a quella che avreste con le applicazioni classiche, chiamiamole così. E come funziona il tool di performance analysis? Prima di tutto va compilato in release. Sarebbe consigliabile farlo sul device e non con l'emulatore, perché, come vi dicevo, hanno hardware di tipo diverso. Però noi per una questione pratica lo facciamo sull'emulatore. Ci chiede, vuoi andare a tracciare l'esecuzione o l'uso di memoria? In questo caso io direi l'esecuzione, per vedere se, per esempio, alcuni pezzi della mia applicazione si bloccano, alcune animazioni non vengono renderizzate, in genere perché c'è qualcosa che consuma il frame rate counter. Ora, in questo caso, la mia applicazione è fantastica, non fa niente, quindi è difficile che io avrò problemi di natura pratica. Lo faccio girare giusto per un po', per farvi vedere il risultato che produce. Smette di registrare, mi profila i dati, li scarica sul mio Visual Studio e mi mostra questo fantastico grafico, dove io posso prendere un pezzetto, zoomarlo, io posso prendere un pezzetto, zoomarlo e non c'è niente, quindi non mi mostra niente perché non faceva niente questo file. In teoria qui vedreste il motivo per cui la vostra applicazione è lenta, ma in realtà questo deriva, diciamo, dalla parte di startup della vostra applicazione, quindi non ci potete far nulla. Come potete vedere, il frame rate è sempre abbastanza basso perché di fatto la mia applicazione renderizza un button e quindi è difficile che un button riempia il frame rate. Però potete vedere eventi interessanti, come per esempio lo storyboard che parte, cioè un'animazione, in questo caso quella di ingresso della mia message box, perché non so se l'avete notato, ma l'applicazione, nel caso di diversi comportamenti di sistema, integra delle animazioni, vedete? Io clicco e si cambia. Quando appare la message box fa quell'effetto di ingresso ruotando su se stessa. E quindi qui dentro ho tutta una serie di informazioni che mi aiutano a individuare le cause del possibile problema. Strano che non mi apre il dettaglio. Eccolo qua. E quindi, come potete vedere, mi dà delle informazioni. Guarda, attenzione, stai consumando troppa CPU. Non ci posso fare niente perché è lo startup ed è il minimo indispensabile. Però se io so che la clic sul mio pulsante parte una procedura e questa mia parte è lenta, attraverso questo tool posso individuare quali sono le zone sensibili e intervenire ottimizzandole alla fine. Per cui, tutto ciò premesso, come vi ho già detto, se siete sviluppatori già Silverlight, siete già pronti per partire, avete già tutto quello che vi serve. Se conoscete almeno C Sharp o Visual Basic, ci siete molto vicini, perché vi manca da imparare XAML. E in generale, tutto quello che abbiamo visto stamattina, in questa ora, vi servirà per le sessioni che vedremo, dove ovviamente entriamo più nel dettaglio. Chiaramente tool come l'emulatore sono indispensabili perché ci aiutano a sviluppare in maniera semplice. Sarebbe impensabile ogni volta prendere e distribuire sul device per testare, consumerebbe un sacco di tempo in più. Il debugging integrato anche sul device è molto comodo perché ci consente di chiaramente poter testare l'applicazione sul device e continuare a sfruttarne le caratteristiche di debugging. E ovviamente attraverso i tool voi avete tutto ciò che vi serve per partire e, lo ripeto ancora una volta, i tool sono gratuiti. Ovviamente se volete distribuire direttamente le applicazioni vi serve un account al marketplace, se lavorate per clienti, quindi sviluppate applicazioni per terzi, questo aspetto non è ovviamente obbligatorio, benché avendo un account per il marketplace voi possiate sbloccare il telefono e fare il side loading delle applicazioni, senza averlo no, e quindi non potreste testare sul vostro device l'applicazione prima di rilasciarla al cliente. Io direi che abbiamo fatto, c'è la pausa adesso, e tra un quarto d'ora riprendiamo con quello che abbiamo lasciato. Anche due. Se avete domande...